E adesso vogliamo fare un collegamento via Skype con una sorella che si chiama Carmen, e è in linea. Tu ti avvicini qui con le cuffie, così la puoi anche vedere. Le chiede preghiera perché ha detto che non ha mai fatto nella sua vita la Santa Cena e speriamo oggi di farla insieme.
Allora, non l'ha fatta perché? Perché non l'ha fatta?
Ce la racconterà lei adesso. Pronto?
Pronto?
Ciao Carmen, mi senti?
Sì, vi sento.
Ciao cara, ti abbraccio.
Allora,
Ciao.
ecco una
Ciao.
Carme biondissima,
Capelli lunghi,
poi
bellissimi.
sembri una cartolina. Allora, Carmencita, tu di dove sei? Italiana sei?
No, io sono nata in Romania,
Romania. Babbo
mamma rumena, babbo tedesco.
Ah,
tedesco.
guarda un po'.
Ma tu sprechi Deutsch?
No. Poco.
Tu non sprechi niente, sei economica.
No.
Quindi va bene. Eu vorbeste puțin romaneste, domnule sia stata bine coventese, te iubesc foarte mult. Alleluia, gloria, gloria. Tu vivi sola?
No, io vivo qui in Italia con mio ex marito, ecco.
Tuo ex marito, d'accordo. Bene, non avete relazione di leggere la Bibbia insieme?
No, l'ho proposto, ma lui mi evita e quindi io ci provo sempre di scrivere proprio su una cosa, sul muro di cucina, tutti i giorni scrivo un Vangelo, un salmo,
Una
una
scrittura.
scrittura e sono sicura che lui li legge, però non mi dice nulla e se voglio aprire la bocca dice che siete una setta che mi avete lavato il cervello e non accetta quello che io dico. Allora mi rifugio da sola in camera e piango perché non riesco ad arrivare al suo cuore e quindi mi fa stare male.
Dio ti benedica. Senti, se lui si aprisse, digli che la setta vorrebbe fare una piccola Skype con lui e dargli un po' d'amore, se possibile. Però siccome noi siamo aperti a tutti, abbiamo cattolici, protestanti, ortodossi, battisti, presbiteriani, abbiamo testimoni di Geova, cioè è strano una setta che riceve tutti questi, no? Capito?
Sì.
E poi la nostra dottrina, e siccome non abbiamo neanche dottrina, abbiamo solo la Bibbia, il Vangelo, cioè la setta, la prima cosa che fanno è si inventano delle dottrine, scrivono un libro, c'è cioè un guru che quando lui parla tutti devono dire di sì. Qua invece, cioè io, l'anziano che sono io, sono sottomesso alla Bibbia, uguale agli altri, sottomessi al Vangelo. Non abbiamo altre dottrine, sono la Bibbia, quindi non so. Capisco che non ci conosce, chissà cosa lui qua e là. Non vendiamo niente, cioè non so che interessi abbiamo noi a corso biblico, nostri iscritti. Abbiamo più di 40.000 iscritti e non abbiamo mai chiesto una lira a nessuno. Cioè, digli che gli vogliamo bene, se vuole fare una Skype con tutto il cuore, così digli se loro veramente vorrebbero, se possibile. E pregare con te, che il Signore ti benedice se vuoi, non sono una setta, perché io sono cresciuto cattolico. Angela, tu sei cresciuta
Protestante.
protestante, eccetera. Cioè, ognuno può rimanere nella religione che era, l'importante è che però lo dobbiamo vedere nella Bibbia. Cioè, ogni religione cristiana c'è sempre un po' di Bibbia dentro, poca o tanta, quello che è. E quindi noi non vogliamo che il cattolico non sia più cattolico, lo puoi continuare a esserlo. Solamente che se tu c'è una dottrina che nella Bibbia non c'è, non puoi obbligarmi a credere alla tua dottrina cattolica o protestante. Ci siamo? Quindi digli che fratello Giuseppe e tutti gli altri settari ti vogliono benedire e loro non si sentono troppo settari, perché un settarico è uno che si separa, dice, uno che si separa dagli altri. Noi ci stiamo aprendo agli altri. I nostri fratelli vanno a visitare chiese protestanti, chiese cattoliche, evangelizzano le pecorelle. Non mica siamo gelosi. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Le pecorelle vengono da noi perché ci amano, vedono la luce di Gesù e no, non dobbiamo cacciare fuori nessuno da nessuna chiesa. Però Perché ogni chiesa cristiana, protestante o cattolica, c'è un sacco di Vangelo dentro, c'è un sacco di Bibbia. Chi di più, chi di meno, il giudice è Dio. Quindi dagli un sacco d'amore. Se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti, noi anche, guarda, se vuoi che io mi faccia da parte, sto zitto. Qui c'è Angela, che lei c'è un sorriso speciale, c'è un amore speciale. È come te, guarda, è una donna sorridente come te. E allora siamo qua per servirti, va bene?
Sì, grazie mille.
Ecco,
Grazie
se hai
mille.
bisogno di aiuto siamo qui. Siamo
Grazie.
qua, e numele la Jesus. Siamo qui
Amen.
per la gloria della Jesus.
Pentru slava Domnului.
Pentru slava Domnului, gloria a Dio.
Amen.
Sai che mi ricordo ancora, non è
Amen.
che ho dimenticato tutto. Vedi, lei mi capisce, quindi vuol dire che non posso essere troppo stravolto, eh? Senti Carmen, cosa possiamo fare? C'hai un sorriso bellissimo. Cosa possiamo fare per te, dolcissima figlia di
Allora,
Dio?
io vi voglio dire veloce, io mi sono sposata con questo uomo 17 anni fa per rimanere in Italia. Romania ancora non era in Europa, io lavoravo qui in albergo e la fine stagione lui mi ha sposato anche sapendo che io non lo amo. Però io gli ho promesso che lo ammorerò, che gli darò un figlio, però non sono riuscita e quindi siamo andati avanti così senza che lui mi ha mai toccato, mi ha sempre rispettato, mi ha sempre aiutato, sempre mi ha sostenuto in qualche modo, però io non sono riuscita a amarlo e dopo l'ho tradito e lo ha detto, però lui ce l'ha con me e lui non accetta tutti questi miei cambiamenti perché io prima ero, cioè, diciamo, ero esoterica, diciamo, ho studiato 4 anni di facoltà di naturopata naturista, dottore naturista, e di lì poi ho passato direttamente le altre cose. Lui dice che io sono posseduta di Satana, che io non credo in Dio, che questo è un Dio finto e così via. E quando mi hanno chiuso il studio da 2 anni da questa parte, che io ho rifiutato di vaccinarmi, loro sono venuti a obbligarmi di vaccinare, io ho rifiutato e lui ce l'ha con me perché ho chiuso studio, che ho messo tanti soldi, lui è sempre con soldi, io vivo molto semplice, lui è tutto con soldi perché lui è un imprenditore. E sempre mi ha comprato con questi soldi perché poi, con tutto rispetto, lui è più grande di me, con 17 anni. Lui
Quanti
è
anni?
molto buono. Lui ha 71 anni, io ho 54. E lui è buono, è generoso, solo che è molto freddo, molto distaccato. Quindi lui non mi ha mai toccato in vita mia e mi ha tenuto la sua moglie. E mi ha aiutato sempre, questo riconosco avanti di Dio e l'ho ringraziato sempre, però lui
Cosa ha detto
ieri mi ha no,
sulla moglie, come?
dico lui cioè, non ha mai voluto divorziare di me, anche se io non ho mai fatto l'amore con lui, ecco. Cioè, lui mi ha tenuto come moglie per 17 anni, riconoscermi come moglie, anche se non è mai stato, non abbiamo mai dormito
Senti,
insieme.
lui non ha mai cercato di avere una relazione sessuale con te?
No, 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 mai, 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 mai.
Non ti è mai toccata?
Ma sì, mi ha baciato all'inizio, ma poco, perché poi io lo rifiutavo, non mi
Perché
lasciavo
lo
toccare.
rifiutavi?
Perché io non lo so, io lo vedevo come un padre, perché mio padre è morto quando avevo 2 anni. E io sono stata violentata quando avevo 17 anni da un uomo più grande di me e io da quel momento uomini grandi non li accettavo, cioè avevo paura di loro, cioè, e io vedevo in lui questo uomo, anche se lui era molto rispettoso, cioè, mi ha rispettato davvero, mai avuto visto così, però lui non ha mai provato. Lui ha detto: se tu non sei pronta, io ti aspetto. Ma questo è stato in primi anni, perché poi se lui ha visto che io non, cioè, non voglio, però io più mi aspettava, più mi pagava, in senso lui mi dava sempre soldi, ma non mi ha mai dato la libertà, mi ha sempre seguita, ha messo polizia dietro di me per vedere dove vado, come vado, non mi ha mai preso una macchina, mi ha tenuto in questa gabbia di oro, però mi faceva solo respirare ogni tanto. Allora io ho cominciato a malarmi, svenivo, avevo attacchi di panico, volevo uccidermi, e ho cominciato a vivere un mondo, e quando scappavo andavo a cercare amore. E così mi sono innamorato da un ragazzo con quale ho vissuto per più di 10 anni, e lui era lo stesso uomo come mio marito, buono, generoso, solo che era più giovane. E quindi era questo conflitto tra il giovane e più grande di me, e io davo amore a questo giovane come per ripagare. Ripagare il mio marito, cioè non lo so, era una cosa molto brutta, ecco. Poi un giorno ho smesso, sono più di 7 anni che non
Senti,
tocca nessuno.
mi ripeti un attimo, ripagare per tuo marito, mi spieghi quello?
Ripagare in senso che io, cioè io facevo di tutto per piacere a mio marito, pulivo la casa, cucinavo. Però gli mancavo di rispetto, io sentivo che sbaglio, però qualcosa, una voce mi diceva: cioè, scusa, te non hai mai fatto amore con lui, quindi non lo tradisci. Però era questo conflitto, però io mi sentivo ripagata con questa parola: tanto non ho mai
Se,
fatto amore
se,
con lui, quindi non tradisco.
senti, tu con questo ragazzo, quest'uomo, hai avuto una relazione di 10 anni, avevi una relazione normale di due amanti, no?
Sì.
Quindi avevate il sesso normale?
Sì, lui era solo, single, cioè lui era
Sì.
solo e 10 anni è stato solo con me.
Sì, comunque avete relazioni sessuali come sposati, però
Sì.
non vivevate insieme.
No, 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 però molto vicini, vivevamo vicini e lui era un ragazzo che credeva molto in Dio, molto.
E poi ti sei separata da questo?
Sì, mi sono separata perché io ho detto, cioè tutto è avvenuto da lui, ha detto io non ti amo più e ora che ci lasciamo. Ed è quando lui mi ha lasciato, io siamo diventati fratelli, ci vogliamo bene, come non è mai stato nulla tra di noi, io in quel momento non mi ha mai toccato nessuno e io non voglio essere toccata più da un uomo perché io voglio dedicare la mia vita a Gesù e voglio pagare tutti i miei peccati che io ho fatto, ecco.
Che peccato hai fatto?
Quando ero giovane sono stata sposata in Romania con un rumeno e è morto mio figlio perché era a Chernobyl, è stato radiato, ha avuto una gravidanza tossica e lì io mi sono sentita in colpa che non ho accolto questo bambino. E quando l'ho partorito, lui aveva questo problema alla schiena, una spina bifida aperta, e è morto dopo 3 settimane. Lui è morto proprio un giorno di nascita del mio marito italiano. Cioè, lui è morto un 4 agosto e mio marito italiano è nato un 4 agosto. E
Sì.
dopo sono rimasta incinta ancora, mi sa, una volta o due volte, ho abortito perché avevo paura che i miei figli nascono malati. E quindi questo è il mio peccato che io l'ho sofferto per tutti questi 54 anni. È come io, tutto viene da me, da colpa mia, che questi bambini, io amo molto bambini, ma non ho mai saputo accoglierli, essere madre. Ecco. E quindi questo mi ha fatto molto soffrire. Mio figlio, quando è morto, ho sofferto così tanto, tantissimo.
Che anno era quando è morto? Quando è successo?
Lui è nato in 89, il 13 luglio, è morto il 4 agosto, sempre in 89,
Ho
e ha
capito, ho
vissuto 3 settimane.
capito. Ho capito, sì. Ho capito. Sì, ho capito, ho capito. Perché ti sei separata dal primo marito?
Perché lui mi ha tradito, l'ho trovato con una donna a letto, era molto violento, mi picchiava sempre, beveva, era alcolista e quindi mi
Capito, ok.
sono separata perché avevo paura di lui.
Adesso quanto tempo che sei insieme a questo compagno che è tuo marito?
E noi stiamo insieme da 17 anni, da 2004. e siamo sposati in comune, ma siamo sposati nella chiesa rumena ortodossa.
Sì, ma lui è cattolico,
Sì, lui è cattolico, non frequenta la chiesa, però io sono convinta che lui si vede come Dio. Però lui è schiavo da lavoro, lui lavora 10 ore al giorno ed quando è arrivato Covid non ha mai tolto la maschera dal viso, dalla bocca, e si è vaccinato senza che io lo sappia, l'ho saputo da delle persone e gli ho spiegato tutto quanto, però ha detto che io sono una bestia. Che bestemmio, che tutto quello che dico sono bestemmie, che sono satanista e così via. Ecco, e niente, dopo tutti questi 17 anni io sono stato parecchio malata, avevo sempre problemi di svenimento, del cibo, io rifiutavo cibo perché mio marito mi ha fatto sentire sempre in colpa. Che lui mi mantiene anche se io facevo dei lavori, lavoravo lavori che non mi sono mai piaciuti, barista, cameriera di albergo, mi sentivo sempre dei lavori che mi davano nausea, in senso che ero sempre in contatto con dalla gente, con dei uomini che mi corteggiavano, io mi sentivo sempre più sporca. Come odiavo fumo, l'alcol, il caffè, tutto quanto che è collegato a questo mondo, io vivevo tutto, solo lo facevo per dimostrare a lui che io valgo, che lavoro. E poi nel 2012 mi dicono che sto morendo del fegato, mi hanno trovato un'epatite e da lì è cambiato tutto. Io quel giorno, quando mi hanno detto che sto morendo e se rifiuto le cure, morirò, io ho detto io rifiuto tutto. E di lì ho cominciato a studiare, a fare la facoltà e aprire questo studio di medicina naturale dove veniva gente che li curavo naturalmente. E delle volte mi vergognavo anche a prendere soldi. Mio marito ha detto che sono una stupida, che non sono capace neanche di chiedere soldi alla gente. Ecco, e quindi io avrei voluto sempre aiutare senza chiedere nulla in cambio. Infatti, lui più mi dava soldi in questi 17 anni, io più li buttavo, davo tutti i vestiti a tutti quelli che li incontravo, davo cibo, buttavo soldi sulla strada per farli dispetti, per dimostrargli che il materiale non conta se lui non ha cuore, se non ha
Ma
amore,
cioè, li
no?
buttavi sulla strada in che senso?
Buttavo soldi, cioè li prendevo e li buttavo, cioè, li rompevo, non davo valore a nulla che mi dava, perché per me tutto quello che mi dava mi sentivo sporca, perché lui mi pagava, io sentivo questo per arrivare un giorno con lui a fare sesso. E io ho detto questo non sarà mai, perché io non posso vendere il mio corpo a te se non ti amo. Allora preferisco subire, cioè subire in senso, quindi più lui mi pagava, cioè mi dava soldi di comprarmi quello o quell'altro, più io quei soldi li sprecavo, cioè prendevo delle cose, invitavo amici, mangiare, bere, solo per sfruttare, per dimostrare che io ho, ma non do valore a quello che ho. È così, e quindi io non ho mai apprezzato nulla che quello che ha fatto per me, perché io so che l'ha fatto solo per dovere, ma non l'ha fatto con amore. Quindi lui anche oggi stesso, quando ho chiuso studio, anche se io lavoro su internet con clienti, con quello che sono rimasti, e lui dice, io ti mantengo, tu sei un ospite nella mia casa. Vai a vaccinarti e così lavori. Io ho detto non mi vaccinerò mai, preferisco morire che invece di vendermi anima alla Satana. E lui in quel momento mi aggredisce che sono una vergogna, che Dio mi punirà. E io da quando vi conosco da 2 mesi ho capito che Dio non mi punisce perché lo amo, Dio mi punisce se lo tradisco, se non credo. Nel Vangelo, nelle scritture, se io non credo in lui. E quindi ho cominciato, infatti 2 giorni fa mi ha aggredito di nuovo solo perché lui ha detto non andare più a lavorare, ormai sei tanto un nano, guardati di più, rispettati di più, amati di più e magari studiamo la Bibbia. Allora lui mi ha aggredito e mi ha detto studiare cioè con te tu un giorno credi in Buddha, un giorno credi in quello, prima era olistica, esoterica, adesso credi in Dio. Qual è Dio? Digli la tua Dio se ti dà da mangiare. E quindi fa male perché si mette ancora una volta la mia fede, lui non ha fiducia a me e gli do ragione, io l'ho tradito, l'ho ingannato, l'ho mentito, questo è vero, però io ho mentito. Cioè, a parte che io quando nel 2012 mi hanno detto che è epatite, lui è andato a farsi esame per vedere se ha preso epatite da me, ma lui non mi ha mai toccato. Infatti, lui da 2012 sta molto lontano da me perché dice: non mi buttare, non mi fare male in cibo se mi dai la tua malattia. E questo ha fatto di nuovo male perché io non ti ammalo, cioè io so che sono guarita già da 2012 di questa epatite, però lui non si fida di me, quindi ha paura di me. Io sono tornata da Romania da una settimana, lui mi ha detto fatti i test per vedere se hai Covid e l'ho dovuto mentire che ho fatto 3 test anti-Covid per poter entrare in casa. Quindi io sono convinta che lui è capace di vendermi. Di chiamare qualcuno, di dire vaccinatela, non lo so, io ho questa sensazione, io ho paura di lui, anche se io sono tornata in Italia per vari motivi, io non sto bene qui, cioè io non sto bene, io non c'entro nulla con lui, l'unica cosa che lui ha fatto nella sua vita per me è che mi ha aiutato sempre con soldi, questo lo riconosco con tutto cuore, ma per una parte mi dava soldi e per altra parte me li rimproverava e quindi tutto cibo che io mangiavo stavo sempre male, quindi mi ammalavo sempre di più e quindi sono diventata di rifiutare cibo, cioè di non mangiare, vedere male in tutto il cibo, quindi ho cominciato ad avere problemi di allergie, di intolleranza alimentare, anche fuori e diventare 40 kg, non camminare più, avere di grandi vertigini, mal di testa, problemi di psoriasi, quindi tutto da contatto. E quindi da lì io mi sono promessa che io non sono buona a nulla e sempre mi chiedevo, Dio, cosa faccio su questa terra? Perché sono venuta? Quando credevo nell'esoterismo, credevo che io sono venuta qui perché ho un karma cattivo, no? Che ho fatto male in altre vite passate. Ma adesso, quando non credo più in queste cose, quando io non pratico più esoterismo, no? Lavorare pranoterapia, io avevo le mani calde, io guarivo gli altri, sempre li ho guariti gratis, sempre. Dicevo nell'amore di energia cristica senza nominare mai Gesù o Dio e quindi io ho fatto sempre con grande amore e umiltà il mio lavoro, io lo amo il mio lavoro in senso come naturopata dare le cure naturali perché io ho rifiutato in tutti i miei 54 anni non ho mai preso mai un antibiotico, una cura perché io da piccola dicevo quando sono nata io credo che caffè, alcol, patate fritte e tutto quanto fa male. Io dicevo così da piccola e da piccola sempre mi mettevo in ginocchio e pregavo Dio di aiutarmi. Infatti io volevo diventare un testimone di Geova e poi ho cambiato e sono caduta nella trappola del mondo. Quindi io nella vita fino a 37 anni in Romania ho vissuto molto, molto semplice, molto umile, nella mia famiglia con 4 fratelli, dove, come vi dicevo in mio email, ho vissuto nell'orfanotrofio perché mia mamma non aveva possibilità di mantenerci. Però io lì, per lì non l'ho capito, poi l'ho capito quando sono diventata più
Allora,
grande,
senti,
quando...
Carmen, dolce Carmen, credo che abbiamo
Perdonami.
capito, no, Dio ti benedica, abbiamo capito un po' tutto, cioè quasi, insomma, le cose principali ho capite. Allora, tu la tua esperienza con Gesù quando l'hai fatta? Hai avuto un'esperienza forte con Gesù quando l'hai avuta?
Allora, io ero in Romania e io sentivo che devo andare in Romania perché mia
No,
mamma è una donna
dimmi quanti, no,
straordinaria.
senti, scusa, dimmi quanti anni fa hai avuto un'esperienza con Gesù, se l'hai avuta.
Allora,
Hai avuto un'esperienza forte
fino a...
con Gesù?
A me mi è capitata una cosa, non so se era Gesù. Nel 2012, quando mi ha detto che sto morendo, E sono venuta a casa, entro un momento stavo seduta sul letto, piangevo e dicevo: Dio, ancora malata. E in quel momento dal petto è uscito qualcosa brutto, nero, un volatile che è andato verso la finestra, no? E ho sentito un profumo particolare, come di, la, come di canela, come di
Senti,
un
Carmen,
profumo.
ascolta, perché io purtroppo devo scappare tra poco perché il tempo è misurato. Ti faccio delle domande, posso?
Sì,
Puoi
certo.
dirmi,
Sì,
puoi rispondere solamente a
certo.
sì o no?
Sì.
Ecco, brava. Allora, numero uno, hai avuto un'esperienza con Gesù forte? Sì o no?
Da quando conosco da 2 mesi voi, sì. La più forte è stata quando avete fatto una preghiera con Spirito Santo. È lì che è stata la più forte.
Ho
Ho sentito
capito.
questo quello bruciore che abbiamo mandato anche la testimonianza. Ho sentito
Sì.
Spirito Santo dentro nel mio cuore.
Sì. E quello è stato 2 mesi fa? Ho
Sì.
capito. Quindi hai avuto un'esperienza, tu senti che hai avuto un'esperienza con Gesù, lo
Sì.
Spirito Santo, uno o l'altro. Giusto?
Sì.
Ecco, ho capito. Ecco, e tu quanto tempo che sei stata buddista, eccetera? Oligo.
10 anni,
10
dieci
anni.
anni.
E l'altro cos'era? Cos'era? Oli o cos'era? Che tu prima facevi oli.
Naturopata?
Cos'era?
No, naturopatia è medicina naturale, cioè quindi siamo dei medici come
Sì.
medici normali, ma usiamo tutte
Sì.
cure
E
naturali.
buddista quanto tempo sei stata?
Ma sono stata fino a quando è arrivato il Covid. Quindi 10 anni.
Quindi fino al 19-20?
2020, dai, 2019, 20.
2000. E lì hai smesso di essere buddista?
Sì, ho smesso perché mi arrivava sempre Gesù, come dire, quando facevo le meditazioni, invece di dire energia cristica, dicevo sempre Gesù. E di lì ho capito che mi arriva qualche messaggio che io forse non voglio capire e così via. Ecco.
Ho capito, bene, bene, ok. Allora, gloria, gloria al Signore. Senti, la tua situazione, cioè più complicata una situazione, come la vedo io, più è semplice la risposta. Capito? Non
Gloria a Dio.
dobbiamo, non servono risposte complicate perché il Signore Gesù ha detto in Matteo 11, ti ringrazio Padre che hai nascosto queste cose ai saggi, ai sapienti, le rivelate ai piccoli fanciulli. Quindi tu pregavi a Buddha, però ti veniva sempre in mente il nome di Gesù Cristo. Ecco perché tu sei una figlia di Dio e il Signore ti sta cercando di raggiungere. E adesso diciamo, hai avuto un sacco di infarinature di religioni, di credenze, questo, reincarnazione, eccetera. Allora, però, tu sei una pecora di Gesù e lo Spirito Santo ti guidava sempre verso il Signore, che adesso in effetti. Da 2 mesi adesso ci conosci, noi predichiamo il Vangelo qua, e allora ti stai veramente incontrando sempre di più con il Signore. Però il Signore adesso ti deve ripulire da tutti gli spiriti del passato. Tu sei una condizione spirituale che hai degli spiriti del passato che il Signore ti sta ripulendo. Mi segui? Ecco,
Sì.
e c'hai dottrine, c'hai credenze, c'hai filosofie sul sesso, sulle relazioni sessuali con il tuo presente, come lo chiami? Marito, come lo chiami?
Guido.
Sì, ho capito, ma voglio dire, lui per te cos'è? Marito, un compagno, un cliente, un vicino di casa?
No,
Come lo chiami tu?
per me è mio marito,
Ah,
anche se
eccolo.
non abbiamo avuto
Ma
una
davanti a Dio,
insieme.
senti, Carmen, davanti a Dio, lui è tuo marito?
Per me sì,
Oh,
per me sì.
perfetto, quindi lui per te sì, quindi già facciamo progressi qua. E lui lo sai che ha avuto una relazione sessuale con un altro uomo per 10 anni? Per
Sì, l'ha detto. Sì.
10 anni? Gliel'ha
No, gli ha
detto?
detto che ho avuto una relazione, non le ha detto per quanti anni, ecco.
Ma gli ha detto, ma è questione di anni. Lo sa che è stato per anni o una volta così per caso?
No, lui sa che ho avuto una relazione, ma una volta così,
Ho
non per dieci
capito,
anni.
ho capito. Quindi lui non sa che hai avuto per 10 anni. Ok, allora lui è cattolico?
No.
Ma tu dici che è credente, che tipo di fede
Lui è cattolico, convinto, crede in Papa.
ha? Sì, d'accordo, sì, però sai, ci sono cattolici sinceri, figli di Dio, che credono nel Papa perché così gli hanno insegnato. Lui è cattolico sincero?
Sì, per me sì,
Ecco.
per me sì.
Perché sai, i cattolici credono in Gesù, eh? C'hanno le Madonne, c'hanno le statue, c'hanno i papi, però credono anche in Gesù. E quando finalmente la verità li confronta, quando finalmente Gesù gli manda un missionario, e con la parola, solo la parola, nient'altro che la parola, il vero cattolico riceve. Il vero cattolico non è quello che adora le statue, non è quello che segue il Papa. Il vero cattolico segue Gesù, crede in Gesù e è salvo in Cristo, però gli hanno dato una infarinatura che ci serve anche la statua e la Madonna di Medjugorje, eccetera. Naturalmente a Maria noi ci crediamo, altro che nella Bibbia. Non crediamo quelle extra bibliche, però, quelle fuori dalla Bibbia, quello no. Allora, quel che voglio dire io, Dolce Carmen, e adesso qui cercherò di andare al nocciolo, va bene? Voglio dire io è questo, io ho capito un po' tutto qui, per grazia di Dio ho capito, ti ho ascoltato finché ho potuto capire i fondamenti del tuo problema, ho capito. Allora, innanzitutto ti dico che il Signore vuole aiutarti, guardando a Gesù ti aiuterà, ti libererà, ti guiderà, ti benedirà e tutto, però tu devi collaborare con Gesù, con le scritture, con la parola. Tutta la tua vita, 54 anni, hai fatto di tutto. Esoterico, eccetera, oloistica, come si dice? Oloistica, come si dice?
Olistico.
Olistico, che io non so esattamente cos'è, però non è che possiamo sapere tutto. L'importante è che conosciamo Gesù, no? Ecco, e allora l'importante è che conosciamo bene la medicina. Poi se non conosciamo il 1,5 milione di malattie non fa niente. Insomma, ogni diavolo ha una delle corna diverse, no? L'importante è che conosciamo la spada per tagliare l'erba. Allora, dolcissima Carmen, lei sta facendo corso biblico?
Sì. Io
Tu stai facendo, che passo sei, Carmen?
sono al passo 6 e mi è arrivato il 19, quindi
No, quello perché l'ho inviato io per sbaglio.
Ah, è che
Ogni tanto Angela clicca la cosa sbagliata.
Pamame.
Sì, Angela, stai attenta.
Sorry, sorry. Era
Allora,
tardi ieri
comunque
sera.
sei arrivato a sesto passo, perfetto. Allora, cerca di finire sto corso, mettici tutto il cuore, va bene, Dolce Carmen? Ok. Allora, senti, gloria a Dio. Allora, qui io non so da dove cominciare, c'ho diversi suggerimenti. Innanzitutto, devi scoprire se questa relazione con tuo marito deve andare avanti. Quindi devi capire chiaro. Va bene, perché state vivendo insieme, prima di andare a sistemare i dettagli, vedere se volete vivere insieme. Uno. Due, tu hai detto che lo ritieni marito e in certo senso io sono d'accordo con te. Questo è un buon uomo, questo è uno che ti ha sposata per aiutarti a sistemare la tua situazione burocratica in Italia. Capito? Io sono stato in diverse nazioni, India, di qua e di là e, caro mio, per rimanere in India qualche anno come ho fatto, dovevamo pagare un sacco di soldi, di questo, di quell'altro. E alla fine poi è finita we ran out of luck, alla fine così. E quindi so che rimanere in una nazione da stranieri a volte non è facile. Allora, ascolta, una volta che tu hai capito se Dio vuole che rimani insieme a quest'uomo, tu vuoi rimanere con quest'uomo?
No,
No, tu non. No.
neanche lui, neanche
No,
lui,
aspetta,
neanche
aspetta, sto
lui.
parlando a te adesso, non a lui. Tu vuoi rimanere con lui, sì o no?
No, no.
Forse la domanda è sbagliata, perché rimanere con lui vuol dire nella situazione attuale. Allora forse devo girare la frase, la domanda, fare in un modo diverso. Ecco, lasciamo da parte adesso rimanere o non rimanere, perché questo ha collegamenti con altri dettagli. La domanda forse è così: se lui è disposto a rimanere con te, tu lo vedi come marito, ha detto, e se lui dovesse vederti te come moglie, va bene? E volesse avere, lui vorrebbe avere una relazione normale come marito verso una moglie, quindi anche sessuale. E tu ci rimarresti?
No, no,
No. No. E dov'è che vuoi andare a 54 anni? Sotto un ponte, dov'è che vuoi andare? Dov'è che vuoi andare?
io dove mi porto, signore, cioè in senso per me non ha valore, niente, io sono sola, non mi serve niente, io sono a posto così, cioè non lo so come dirti,
No,
io
no,
mi sento a
ho
posto.
capito, però bisogna anche. Tu c'hai la tua volontà e tu c'hai i tuoi desideri, no? Tuo marito c'ha i suoi desideri e la sua volontà. Però poi c'è anche una terza persona. Chi è quella là? C'è una
La
terza
terza
persona,
persona
è Dio. Devi vedere
è
anche la sua
Dio.
volontà, i suoi desideri. E a volte non è che sempre i nostri desideri di esseri umani, peccatori, genere umano caduto, collimano con quelli di Dio. A volte dobbiamo, sai, tu Isacco sull'altare non lo vuoi mettere, però Dio ti dice mettilo. E tu dici, ma perché non voglio mettere Isacco? E Dio dice, metti Isacco sull'altare. E tira fuori il coltello. Dice, ma no, no, questo non mi piace, non lo vedo, non è amore. D'accordo, però Dio dice lo stesso, offrilo sull'altare. E allora lì c'è un conflitto di volontà. E lì no, tu non capisci, Dio capisce, però tu non capisci, e allora devi decidere se obbedire o non obbedire. Quindi io, una cosa che ho imparato nel mio piccolo cammino con il Signore, che non è che così importante quello che desidera il Signor fratello Giuseppe, non è così importante, perché alla fine quello che avrà successo è quello che dice Dio, perché Dio è profetico, è infallibile, è meglio che scopriamo al più presto cosa Dio vuole, perché quello che noi vogliamo andrà a catafascio, sarà un fallimento, ci troveremo sotto un ponte con l'ombrello. Dobbiamo scoprire qual è la volontà di Dio. Allora, la priorità, adesso tu sei cristiana, giusto? Allora mi dai quello che scrive in Philippians chapter 2, seek the interest of the others. Tu sei cristiano, no, lascia perdere la Bibbia, poi ti daremo i riferimenti e studierai la Bibbia con comodo. Adesso concentrati sul messaggio. Tell me when you find.
Filippesi 2, verso 4.
Ecco, cosa dice?
Avendo ciascuno.
Scrivi, scrivitelo questo. Filippesi 2, 4, questo devi scriverlo. Ecco, lo leggiamo noi, però tu devi controllare dopo e studiare.
Filippesi 2, verso 4. Avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri.
Ecco, Matteo 7,12.
Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a
Mi
loro.
segui, Carmen? Mi segui?
Sì.
Ora io
Sì.
oggi, la mia carne, diciamo, vorrebbe fare quello che vuole, godersi la vita, andare a nuotare, andare a cavallo, andare a pescare, scalare il Monte
Non
Everest.
voglio più
La
questo,
mia
non voglio più.
carne vuole andare a Las Vegas, la mia carne. D'accordo, ma cosa vuole Dio? Dio vuole che, ripeti, 7,12.
Matteo 7,12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro.
Quindi la mia carne desidera tutto ciò che è di peccaminoso, eccetera. E però io sono cristiano, io so che devo andare in cielo, dovrò mettermi in piedi davanti a un posto che si chiama il Tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5,10. Scrivere. E
Secondo
allora,
Lo leggo?
se vuoi, sì.
Secondo Corinzi 5,10. Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male.
Quindi arriveremo davanti al tribunale di Dio e non importa se avevamo la macchina, non l'avevamo, la bicicletta, non l'avevamo, se le scarpine nuove o non l'avevamo. Quello che conta, hai amato, hai aiutato, hai benedetto, hai servito, hai lavato i piedi al tuo fratello, alla tua sorella, al tuo marito, alla moglie, eccetera, eccetera. Quello che conta è l'amore che abbiamo dato, l'amore che dobbiamo dare. Gesù Cristo vuole uscire attraverso di noi, raggiungere il nostro prossimo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Il tuo prossimo adesso è tuo marito, questo è il tuo prossimo. Quindi la priorità non è tanto cos'è che vuoi fare tu. Tu vuoi fare la buddista, vuoi fare lo yoga, vuoi fare l'oli, come si chiama? Olipatia,
Olipatia.
olistica,
Olistica.
sì, quello che è. E voi adesso sei diventata cristiana, però vuoi servire Cristo a tuo modo. E Giuseppe, frate Giuseppe, lo segue a suo modo. Angela, suppongo che lo vorresti seguire a tuo modo. No, non c'è tanti modi, non c'è modo cattolico e protestante, c'è il modo della Bibbia, c'è il modo del Vangelo, c'è il modo dell'amore, c'è il modo di sacrificarsi, di portare la croce per Gesù. E adesso andare da tuo marito, dice, permetti che ti lavi i piedi. E lui dice, ma tu sei impazzita, si chiama l'ambulanza, anche questa adesso. Però nello spirito sto parlando, capisci? Guarda, nella nostra lista dei film, il corso biblico, ce n'è uno che abbiamo appena rivisto con i bambini qua, si chiama in italiano?
A prova di fuoco.
A prova di fuoco, l'hai visto?
No.
Ecco, scrivi la prova di
Io ti
fuoco.
invierò via email il link del film, è bellissimo,
Ecco,
veramente.
l'abbiamo appena visto.
Ok, grazie mille. Grazie
Sì,
mille. Grazie.
è la storia di un marito che trattava la moglie in un certo modo. Un cristiano, era cristiano il marito, non
No,
ancora.
no, non
No,
era cristiano.
però era una brava persona, bravissimo, un pompiere, un eroe. E però non capiva la moglie e la moglie non capiva lui e quindi nessuno capiva nessuno. Allora, divorzio, pronti per divorziare, lei si è trovato un uomo che la trattava come una regina, cioè, insomma, il resto te lo faccio. E questo qua, questo film, è come questo qua. È riuscito a vincere il cuore di sua moglie, invece di divorziare, si sono risposati. Risposati, come io con mia moglie mi sono risposato anch'io. E quindi sono risposati e tutti vissero felici e contenti alla fine del film. Ora, la lezione di questo film è: tutto il film è stato come vincere la moglie, che la moglie non era cattiva, però non si capivano. Allora, in certo senso, tu dovresti metterti in ginocchio, dolce Carmen, lasciare perdere tutto quello che hai imparato
Sì.
dall'olistica e dal buddistico e tutto quello del tuo passato, eccetera, eccetera, e dire Gesù, ma in ginocchio però, cosa devo fare? Ora, se lui ti manda via, se lui ti rigetta e rigetta il messaggio di Gesù, eccetera, che non è affatto scontato, e allora diciamo, vabbè, hai fatto la tua parte, però tu devi insistere, non solo un giorno, due, tre, quattro, insistere finché proprio, proprio, proprio la cosa non funziona. E allora, tu guarda bene questo film, guarda, cioè,
Ok.
quel film, è il messaggio di Matteo 7,12, praticamente fare agli altri quello che tu vuoi ricevere. Ora, per esempio, lui in certo senso, lui, Dio lo benedica, ha cercato di aiutarti, ti ha sposata, giusto?
Sì.
Ecco, ti ha rispettato. Tu sei una donna molto
Sì.
bella, diciamo, non sei una donna brutta. Quindi lui si è controllato, ti ha rispettato. Tu sei stata violentata a 17 anni, lui non lo ha mai fatto, giusto?
No, no, no.
Magari tu hai cercato un altro uomo per 10 anni, non lo sappiamo lui cosa ha combinato. Se la carne è debole, poveraccio, io non riuscirei a vivere. Quanti anni che sono sposati questi?
17.
Io non riuscirei a vivere con una donna di 17 anni e fare il monaco, perché non è la mia chiamata. Io preferisco un matrimonio normale e deve essere normale, compreso anche la relazione. Io devo essere onesto, non sono chiamato a fare l'eunuco. Sarei un pessimo eunuco. Va bene. E allora diciamo, chissà sto poveraccio quanti gliene ha fatto passare, perché lui voleva, ha fatto l'approccio di avere una relazione con te, eccetera, eccetera, e tu hai detto di no, giusto?
Sì.
Ecco, lui è poveraccio, mi mette nei suoi panni, e tu sei stata, diciamo, abbastanza crudele, perché dopo tutto era tuo marito, cioè tu potevi anche scendere dalla tua santimoniosità, perfezione religiosa. E non mi toccare perché 17 anni mi ha violentato. Va bene, adesso però avevi, quanti anni avevi qua? 35, quelli che avevi. E adesso a 35 anni, è ora che dimentichi però il violentamento di quando avevi 17 anni. Adesso qui c'è un uomo che ha dei certi bisogni. Mi legge 1 Corinzi 7, 1 e 2. Un uomo che ha i suoi bisogni normali, legittimi, perfettissimi, nessuno niente ma ti ha sposata. Io penso che lì hai sbagliato tu. Giusto?
Solo che lui non mi vuole, cioè lui ha detto io divorzio di te, io non voglio stare più con te, comunque lui come ha letto non verrà mai, ma mai, lo so io perché lo conosco, cioè lui non gli interessa
Ma perché tu lo hai
sessualmente più.
ferito a questo uomo? Lui non verrà mai perché si sente respinto. Se si sentisse accettato, lo stesso lui potrebbe rifiutare perché la ferita è molto profonda. Sono una ferita di 17 anni. È 17 anni che giri il coltello nella ferita. Cosa dice quella scrittura? Descrivi.
1 Corinzi 7, 1 e 2. Or quanto alle cose alle quali mi avete scritto, è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Senti, è finito.
Verso 4. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie.
Ripeti 1 e 2 perché se n'è andata lei, adesso è tornata.
1 Corinzi 7, 1 e 2.
Ho sentito
Ah,
tutto, ho
perfetto,
sentito.
perfetto.
E poi
Allora,
c'è verso 5, non vi private l'uno dell'altro, sessualmente parlando.
sì, allora, se non.
Non vi private l'un dell'altro se non di comune consenso per un tempo, affin di darvi alla preghiera, ma poi ritornate assieme, onde Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza.
Ok, quindi verso 2 la chiave dice: per evitare fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie, ogni donna il proprio marito. Questo qua nella zucca quadrata dei vecchiotti cardinali arcivescovi non ci entra nella loro zucca. Preferiscono un prete pedofilo, ma non uno sposato. Sono completamente, è una dottrina completamente anticristo. Ora, in un certo senso, tu hai fatto questo sbaglio: tu non puoi sposare un uomo. E lui vorrebbe toccarti, tu dici no perché ha 17 anni. Ma scusa, tu cerca di essere liberata dai tuoi ricordi e questo è tuo marito. Tu mi hai detto che lo consideri marito, quindi se lo consideri marito non puoi dire vivo con te, mi sposi, però non mi tocchi, perché il marito ha il diritto di dire beh, allora arrivederci, addio, io faccio le mie valigie, io me ne vado, ti lascio la casa oppure esci tu, non so, quella è una cosa legale, non lo so. Capisci? Per cui tu hai sbagliato, quindi adesso è il tuo responsabilità di metterti in ginocchio davanti a lui nel nome di Gesù Cristo e chiedergli scusa. E poi dice: senti, non so se tu vuoi avere relazioni con me, se non le vuoi avere, relazioni fisiche, ti capisco perfettamente e ti rispetto. Da parte mia mi pento, ho sbagliato, voglio cambiare e sono qui a servirti nel nome di Gesù. Il vaccino, controvaccino, queste cose, queste qui, io non ci voglio entrare, che è un'altra storia, e quindi questo lo lascio alla vostra fede, non voglio entrarci per adesso. Voglio stare. Il fondamento è questo che ti ho detto, va bene? Quindi diciamo lui, e poi lui tira fuori i soldi, ti paga di questo, ti aiuta di così, ti aiuta di così. Tu, come ringraziamento, prendi i soldi e li butti per le strade, cioè tu hai bisogno di
Ma
cambiare alla grande, eh?
è stato così, ma non sono più così, no?
No, sto parlando che eri così, no?
Sì,
Ecco, allora è il momento
ma
che.
io posso stare senza fare sesso, io non voglio fare sesso con nessuno, non voglio, cioè non voglio, basta, non voglio.
Ma
Io ho
allora,
deciso
sì,
così.
ho capito questo, però cosa dici di Matteo 7, 12 di nuovo? Cioè il concetto del matrimonio non è così, io posso stare senza, ma
Però
hai
io
chiesto a lui cosa
divorzio
pensa?
e posso stare
Ascolta, ascolta
sola.
la, ascolta la scrittura, te la ripeto per la terza volta.
Matteo 7:12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro.
Quindi te vuoi avere i tuoi diritti, vuoi avere, ma anche lui. Il matrimonio, se. Cosa scuoti la testa, scusa? Perché scuoti la testa?
No, se lui non vuole fare sesso più con me, con nessuno, e io viceversa, cosa facciamo di male? Lì che
Alt,
non
alt, alt,
capisco.
tu prima devi mettere cose in chiaro. Innanzitutto devi chiedere perdono che quando lui voleva tu hai detto di no. adesso lui sarà ferito grandemente e sedeva lì con uno spirito di arroganza, gli dice: ma se proprio vuoi, Charlie, ti do un po' di elemosina, possiamo. Non è così che si fa, eh? Cioè, tu devi essere dire: guarda, questo se tu vuoi stare insieme a lui. Se volete divorziare, divorziate, questo è un problema vostro, cioè la vostra situazione è molto complicata. Però il mio suggerimento è dire: guarda, io ho pregato e sento che voglio, cioè, devi vedere, voglio rimanere con te come moglie. La moglie deve espletare, adempiere anche doveri fisici. Altrimenti che moglie è? Allora il matrimonio, se non c'è il sesso, è inutile. Potreste essere buoni amici, ognuno vive nel suo appartamento, perché allora vai a abitare con, vai, non so, prendi una vecchia dall'ospizio, abitate insieme, buoni amici. Il marito è un'altra storia. Immagina mia moglie mi dice: sai, io non c'ho nessun bisogno, caro marito, ti voglio bene, ma ciao, io dormo di qua, tu dormi. Cosa ci siamo sposati da fare allora, scusa? Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, fratelli, che mandateci dei commenti, diteci cosa pensate su questo. Cioè, io penso che sta a te adesso, perché lui ha fatto il primo passo, tu lo hai respinto e lui ha detto: ti aspetterò, giusto? Ma guarda che
Sì.
questo, guarda che quest'uomo ti ama o ti amava. Il problema è se tu che sei stata la persona che lo ha respinto e continua a. Adesso io non ho bisogno di sesso, non c'entra niente. Il bambino che beve il latte non ha bisogno di cibo solido, non gli piace, lo butta per terra. Ma io ho 6 figli, ti posso assicurare che è così. E allora devi sgridare, imboccarlo, e lui dice no, lo sputa fuori, e tu lo imbocchi, lo sgridi di nuovo, finché alla fine il bambino comincia a mangiare il cibo solido. E allora se a te il sesso non ti piace, devi divorziare, perché non sei una moglie. Sei una cliente lì, cosa fai lì con una persona? Cioè, chissà, questo poveraccio magari ha delle relazioni sbagliate con una donna sbagliata, ne posso sbagliare, ed è colpa tua, non è solo sua, anche tua. E allora tu devi metterti in ginocchio, se vuoi, o seduta, come se preferisci, tu gli devi andare a confessare i tuoi peccati, dire: caro marito, Gesù mi ha parlato, assicurati che Gesù ti parla, vai a pregare prima. Il Signore mi ha mostrato che io ho sbagliato. Sono 17 anni che sono una moglie infedele, indegna, non ho adempito. Io ho avuto sesso per 10 anni con un uomo, e specifica 10 anni perché ho avuto dei bisogni. Adesso tu dici: io non ho più bisogno. Per 10 anni ne hai avuto bisogno. Adesso non hai più bisogno. Grazie tanto. Informati, accertati che lui invece. Poi il sesso. Cioè, per me il sesso è il 2% del matrimonio. Cioè, a volte io con mia moglie solo ci abbracciamo, ci carezziamo e già siamo contenti così, perché è l'amore di Gesù veramente che abbiamo bisogno. Ogni tanto, vabbè, c'è anche il sesso, però è l'amore amore, l'amore che ami. L'amore è grande, c'è l'amore per il padre, l'amore per il figlio, l'amore per il fratello, quando abbracci un fratello. Poi c'è l'amore tra anche sposati che va oltre quello. Quindi te adesso devi uscire poi dal tuo atteggiamento un po' buddistico: io ho bisogno di niente, proprio io pulisco la casa, lavo i piatti, ho fatto il mio dovere. No, perché allora a questo punto lui poteva portarsi una serva, lui si metteva in casa una serva che gli lavava e gli puliva, e magari, capito? E magari gli costava meno anche di te. Invece no, ti ha sposato perché sperava che tu lo amassi, cosa che tu non l'hai mai fatto. E tu davanti al Signore devi chiedere innanzitutto liberazione dall'egoismo, devi chiedere che ti liberi dall'egoismo per diventare una umile. Qual è il capitolo di Abigail, Davide Abigail? Cos'è? 25 mi pare, 1 Samuele 25 e 26, verso lì per cortesia. Cioè, ecco, scrivi, 1 Samuele 25, scrivi. E scrivi anche, e anche sorelle che ci seguite, se c'è qualche sorella che fa la furba chiotta o un fratello magari, questo messaggio è anche per voi. Proverbi 31, scrivere. Quindi ci sono i doveri del marito, i doveri della moglie. La moglie è sottomessa al marito. E quando il marito cristiano, ovviamente, non sto parlando sottomissione a un marito satanico che picchia la moglie, no, sto parlando del marito che ama la moglie come Cristo ama la Chiesa. E allora la moglie si sottomette in amore. Mia moglie in continuazione, lei dice: io sono sottomessa, però lei sa che la amo, sa che qui è la cosa è Gesù Cristo qua. Allora va bene. Quindi questa qui è la cosa principale, Dolce. E così, piano piano, piano piano, comincia a risolvere questo problema. E poi comincia a cucinare nel modo che lui vuole, all'orario che lui vuole, i piattini che lui vuole. Guarda, quel film lì è molto bello, il film Unto del Signore, molto unto. Insegna come vincere il cuore della moglie. E la moglie non lo meritava, eh? Gli regalavi i fiori e glieli buttavi in faccia. Cioè, cosa? Caro mio, però lui era innamorato, capisci? Adesso lui c'è una ferita profonda, lo hai ferito e bisogna vedere quanto è profonda questa ferita. Questo qua è andato avanti, questo è andato avanti per un sacco di tempo a corteggiare la moglie che non lo meritava. Quindi se stiamo lì a misurare col bilancino chi merita di più, chi merita di meno, siamo fritti. Quindi adesso pregherò con te, pregherò che il Signore ti libera da qualunque spirito che il diavolo ti combatte. Pregherò adesso. Va bene. E c'è malattie?
Io non so più cosa ho, cioè, nel senso.
Non sai neanche cos'hai. Bene, anche questa è una malattia, non sapere cosa abbiamo. Senti, adesso
No.
pregherò per tutti i fratelli, ti metti in ginocchio, ti ungi con olio sulla fronte, ti darò io il segnale. E nel nome di Gesù Cristo, se tu darai al Signore tutto il cuore, vedrai che Lui ti benedice e ti guarisce. E il Signore può guarire anche il tuo matrimonio. Può perché non dipende solo da te, dipende anche da Lui. E, sai, dicono in America, takes two to make a tango. Per ballare il tango bisogna essere in due. Quindi anche lui deve acconsentire. Comunque per adesso ti ho dato un sacco di cose sulle quali puoi lavorare. Lo so che sono parole dure, frate Giuseppe non mi dice che ho ragione. No, non ti dico che hai ragione, ti dico che hai torto. Lui avrà i suoi torti. Però se non cominciamo a pentirci entrambi, allora non ci si incontra a metà strada nel punto dell'altruismo. Perché se ognuno ha i suoi diritti, io ho i miei diritti, io sono femminista e io sono maschilista, e allora qui le cose devono essere come dico io. Vedi, i pianeti ruotano intorno a me, io sono il centro dell'universo, io sono Dio. No, questa mentalità non va col Signore, non è cristianesimo. Va bene, ci sono tanti punti che potrei parlarti qui delle cose che mi hai detto. Te comincia con questo. E poi vedi, dice, vai da lui e dice: guarda, ho pregato e Dio mi ha mostrato che ho sbagliato questo, questo e questo. Se mi vuoi perdonare, sono disposto a ricominciare da capo. Dimmi cosa devo fare e la farò. Poi se lui ti dice una cosa che è cristiana, la farai. Se dice una cosa che è anticristo, no. Perché tu vai nel nome di Gesù, mi segui? Ecco,
Sì.
io lasciamo così e dobbiamo continuare.
Voglio aggiungere velocemente una cosa, è che spesso abbiamo paragonato e insegnato che il matrimonio terreno è un esempio del nostro matrimonio con Cristo. La tua relazione personale con tuo marito ti insegna fedeltà, ti insegna ad essere devota a lui, a sacrificare te stessa, ed è così anche nella relazione con Gesù. Quindi è molto importante imparare le lezioni che il Signore mette nella tua vita attraverso il tuo matrimonio. Il tuo marito è una persona che ti insegnerà tante cose che poi attirerà la benedizione di Dio su di te, perché tu imparerai ad avere una relazione con Cristo. Quindi è una
Guarda,
scuola.
vai da lui, preparati una lista, tutte le cose belle che lui ha fatto. Mi hai finanziato questo, mi hai sostenuto qui, mi hai aiutato là. E io non ho voluto farmi toccare da te perché ero una maledetta egoista. Mi pento, mi pento. Il Signore ti romperà il cuore, il Signore ti darà le sue lacrime, lui vedrà che sei sincera. E poi gli dice: guarda, non mi devi neanche risponderci, pregaci su, pensaci, volevo solo svuotare il mio cuore perché voglio ricominciare da capo. Vaccino, non vaccino, quello vi arrangiate voi, questo ognuno ha la sua fede. Questo va bene, ognuno. Però adesso cominciate a vedere se dovete vivere insieme, che è la cosa basilare. Se tu non hai bisogno di relazione sessuale, al Signore non gli interessa niente. Magari ne ha bisogno lui. Quello che è importante qui è Gesù. E poi di dare amore all'altro. Tu non ami l'altro perché hai voglia di qualcosa. Voglia o non voglia, e qui bisogna fare il giusto, non quello che abbiamo voglia. Quante cose che un marito degno di questo nome, una moglie degna di questo nome deve fare per l'altro e per l'altra, che non ha voglia, che non ha tempo, che questo e che quello. Ieri ho dato una risposta un po' con poco amore, ieri a due fratelli qui, e già ho chiesto scusa 4 volte, 2 volte ieri e 2 volte stamattina. Devo assolutamente pulire il mio cuore, se non posso predicare, non posso dare il messaggio di Gesù se nella mia casa io non sono un esempio. Ieri è successa una situazione che non sono stato un buon esempio di amore. Ho chiesto scusa, vero Angela?
Sì, ti ho sentito.
4 volte ho chiesto scusa. Sì, sai, buona misura, pigiata, abbondante, straboccante. Va bene? E allora vai da tuo marito. Va bene? Lascia perdere i tuoi bisogni, io non ho bisogno. E il diavolo gli serve, non ha bisogno di niente. Non è così la storia. Gesù non aveva bisogno di andare sul Calvario, non aveva bisogno di farsi inchiodare, non aveva desiderio di farsi frustare, d'accordo? Quindi i tuoi bisogni sono secondari, ultimi, e comunque li puoi anche abbandonare. Vai da Gesù, il Signore, com'è una moglie? Una moglie è quella che porta le pantofole, il marito è specializzato, siamo tutti, non sappiamo mai dove sono le pantofole. E allora la moglie, che è un livello superiore di intelligenza, ecco le pantofole. E ogni marito ha una sua idiosincrasia. E questo, e quell'altro, è qui che subentra quella bellezza femminile che assomiglia così tanto allo Spirito Santo. Marito alza la voce, è perché siamo anche un po' cafoni noi mariti. E viene la moglie, che assume, voi mogli siete l'immagine dello Spirito Santo. E noi mariti non vi abbiamo neanche capito la metà di quanto valete. Capito? Però vedi, il marito è portato a proteggere la moglie, aiutarla, e la moglie è portata ad essere lo Spirito Santo per lui. Ecco perché il matrimonio è una cosa così bella che i cattolici celibi non l'hanno capito niente, questi qua. E poi produce i bambini, che sono la cosa più bella che c'è. Ti lascio con questo, Carmen. Rifletti, mediti,
Grazie.
medita, Carmen, perché vedo che il Signore ha delle cose belle per te, ha benedizioni per te, vuole fare una chiesetta a casa vostra, vuole benedirvi. Vuole che lì, mano nella mano, leggete la Bibbia insieme, camminate nel parco. E lui, quando viene a casa, trova una bella cenetta, la musica che suona soffusa di sottofondo, e così il pranzo preferito come lui gli piace. A te no, ma piace a lui, allora lo fai per lui. Questo è l'amore di Gesù Cristo. L'amore di Gesù non è: io non ho bisogno. E se non hai bisogno, cosa accidenti ci fai lì? Non sei moglie, diventa moglie, cambia. Vedi, io ti vedo, sei dolcissima, una moglie bella, e tu dovresti essere la gioia del marito quando ti vede. Pitturati un pochino, mettiti la mascara, questo, fatti bella per tuo marito. Mogli, sorelle, ascoltate quello che vi dico. Non fatevi bella solo quando andate fuori in banca, o fuori da parrucchiere, o fuori a fare la spesa, così che fatevi belle per il marito. Il marito, anche lui, è degno di avere una moglie che si profuma, eccetera. Va bene, mogli, tutti che mi ascoltate qua, e compreso tu, Carmen, d'accordo? Ecco, Carmen, ora tu, riguardo la Santa Cena, ho capito che tu certi cibi non li mangi, è un trip buddista questo qua. E adesso ti sei così convinta che certi cibi ti fanno male, che adesso addirittura ti fanno male sul serio. Perché se tu pensi, c'è la scrittura, il Salmo, il Proverbi 23, e dice: come pensi nel tuo cuore, così sei. Così, vedi se 23, 3, 23, 7. Cioè, come sei nel tuo cuore, così sei. Capito? As you think in his heart, so you see.
Yeah, but I think it's only in the Odati that.
See? But you can go to the King James. Allora, se tu pensi che un cibo ti fa male, ti farà male, perché tu, questa è la tua fede. Ora tu, tutta la tua vita non hai fatto mai una comunione col pane e col vino, vero?
No. Quindi perché non vado d'accordo con l'alcol, no?
Sì,
non mi piace.
Sì, capito. Tu eri poi il buddista, la comunione non è che ti interessava niente. Poi a forza non andare d'accordo con l'alcol. E va bene, e non è che devi diventare alcolizzato per fare una comunione, eh? È sufficiente intingere un pezzo di pane nel calice del vino e basta. Ecco, e voglio dire, adesso faremo la comunione e tu in tutta la tua vita non hai mai fatto la comunione perché il vino ti fa male, il pane ti fa male. Adesso fallo secondo la tua fede, non ti sto dicendo devi farla perché questa è la nostra religione. No, fai secondo la tua fede. Se vuoi farla, io ti benedico. Se non la vuoi fare, io pregherò per te. Cioè, non vai in paradiso perché fai la comunione, non vai all'inferno perché non la fai. La salvezza è in Cristo Gesù. D'accordo?
Sì.
Ah, grazie, Signore. Eppure io ho ricevuto Gesù con la comunione. Io ho fatto la comunione a nove anni e mi sono salvato. Quella era la mia fede. Se faccio la comunione mi salvo, l'ho fatta e mi sono salvato perché era la mia fede. Un altro invece crede che si salverà quando si fa il bagno nell'acqua, il battesimo nell'acqua, e si salva nell'acqua. Quell'altro crede che si salverà invece andando a Gerusalemme, vicino al Giordano, e si salverà. L'importante è credere. Allora oggi faremo la comunione. Se tu sei guarita dalle malattie, una goccia d'olio sulla fronte. E mangiando il pane rappresenta la guarigione fisica. Bevendo il vino, puoi avere poco o tanto come ti pare, se vuoi, quello è il perdono dei peccati. Va bene? Perdono dei peccati e la benedizione di Dio. Sai se la farai con noi o non lo sai? Cosa farai? Ce lo dici?
Sì, lo faccio.
Ok, bene. Mangia tanto pane quanto vuoi, può essere un pezzettino, o puoi mangiare il pane e puoi bere il vino, o puoi intingere il pane nel vino, come ti pare. Il cristianesimo non ha regole come i farisei, però comunione è un comandamento e quindi siamo chiamati a farla. Cioè, solo che io non ho l'abitudine di spingere nessuno. Va bene, lascio la fede di ciascuno. Come dicevo, nella nostra chiesa abbiamo cattolici, presbiteriani, eccetera. Abbiamo di tutto. Abbiamo, va bene. Bene, va bene, d'accordo. Angela, c'è altro?
C'è un messaggio che voglio leggerti da parte di Pierangela, che ha scritto adesso.
Pierangela?
Sì, sta seguendo.
E per te... Carmen, un messaggio per te, Carmen. Ascolta.
Dio ti benedica, fratello Giuseppe. Quello che stai dicendo è vero. Mettere l'Isacco nell'altare. Voglio dirti, cara sorella, devi dire tutto a tuo marito. Forse penserai che sarà una catastrofe, ma lascia fare a Gesù. Lui sa e conosce ogni cosa. Il Signore ti guiderà e benedirà il tuo matrimonio e vedrai l'opera di Dio anche per te. Una frase desidero condividere. Ho chiesto a Gesù: quanto è importante il matrimonio, Signore? E il Signore mi ha detto: il matrimonio è il cuore di Dio. Dio ti benedica, cara. Fatti guidare da Gesù. Lui non sbaglia mai. Un abbraccio a tutti.
Gloria. Alleluia. Vedi quanto ti amo il Signore, Carmen? Vedi, si è mandata una profetessa a confermare il messaggio. Grazie, Pierangela. Pierangela?
Sì.
Grazie, Pierangela. Molto, molto dolce. Come sono maturi questi fratelli, eh?
Amen.
Grazie, Signore, che fratelli meravigliosi, ragazzi.
Poi c'è anche un messaggio da Giuseppino.
Guarda quanto ti amano i fratelli, Carmen. Vedi, nessuno ti condanna, ti mandano solo amore. Senti la voce del Signore. Chi è, Giuseppino?
Sì.
Vai.
Anche lui ha scritto adesso dicendo: cara Carmen, Dio ti benedica. La prima reazione che è nella natura umana quando si viene respinti è respingere. Tuo marito non vuole avvicinarsi a te perché, come ha detto fratello Giuseppe, sono 17 anni che si sente respinto da te. Lui sente amarezza nel profondo del suo cuore. Lui ti ha amato davvero, non ha pensato ai suoi bisogni, ma ha pensato ai tuoi bisogni. Ora tu dici che vuoi seguire Gesù e che vuoi fare ammenda dai tuoi peccati. La redenzione si ottiene attraverso il pentimento. Il pentimento vuol dire cambiamento. Ora il Signore vuole che tu cambi. Tu non hai bisogno di niente, ma lui ha bisogno della moglie che ha sposato, che ha tolto dal fango e l'ha portata in casa adorata, gli ha dato un vestito nuovo e accudita. Tuo marito è l'immagine di Cristo, di come ama noi, che non meritiamo, e ci vuole come sua sposa. Il matrimonio è una cosa completa. Vedi Matteo 19:5. L'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie, e i due diverranno una sola carne. Una sola carne. Apri il tuo cuore a lui, chiedi scusa, abbraccialo, di la verità, e con cuore in mano guarisci la ferita che tu gli hai dato. L'amore è la medicina. Non temere, non guardare i tuoi pensieri, guarda i pensieri di Cristo. Segui Cristo. Amen.
Wow.
Dio ti benedica.
Wow, wow. Bellissimo. Grazie Giuseppino. E voglio ringraziare questi fratelli che scrivono, ma ringraziarli per un altro motivo, perché scrivono con così tanto amore. Guarda, questo è il vero Cristo, questo è il vero Vangelo. Perché sai, possiamo guardare i peccati di questo, di quello, guardare i peccati. Invece Gesù non guarda i peccati se non per perdonarli. Una volta che confessiamo i peccati, Gesù ci perdona. Praticamente a te non ti interessa più se il marito ti perdona o no. Tu lo fai per Gesù, il tuo vero marito. Se fai veramente parte, vuoi far parte della Chiesa, della sposa di Cristo, tu andrai a confessare i tuoi peccati al tuo marito, che lui ti perdoni o no, è secondario. Vai a confessare davanti a Gesù Cristo, se no non puoi essere perdonata. Se tu hai avuto una relazione 10 anni, 11 anni, 12 anni, perché adesso tuo marito ha molto da perdonare, perché come a me niente, e quello là 10 anni. E quindi gli direi, per questo che io mi sento peccatrice, mi sento indegna e chiedo perdono mille volte, prima al Signore e poi a te. E lui vedrà, tuo marito vedrà se sei sincero, lo vedrà nelle tue lacrime, lo vedrà nello sguardo nei tuoi occhi, lo vedrà da come tu sei cambiata, lo vedrà da come gli lustri le scarpe, di come gli lavi i piatti, di come gli stiri il pigiama, di come... se ti dice una cosa la fai e anche di più, lo vedrai dai frutti, dalle opere. Non è una questione di 5 minuti, ok, perdonate, arrivederci, poi ognuno torna al suo vomito. Non è così. Dai loro frutti li riconoscerete. Io ti vedo, dolce figlia, ti vedo che sei una figlia di Dio, ti vedo sincera, ti vedo che lo Spirito del Signore è sopra di te, vedo l'amore del Signore sopra di te, lo vedo. Vedo davanti a te solamente benedizioni, ma devi collaborare con Gesù, devi guardare a Gesù. Quest'uomo al tuo fianco è il tuo più grande campo di missione. Quando arriverai in cielo, Gesù ti benedirà, ti strabenedirà e ti abbraccerà e ti bacerà come tu hai fatto con tuo marito. Tuo marito è il metro di misura di quanto ami il Signore. Ci sono situazioni simili che a volte il marito e la moglie non perdona, si separano lo stesso. Io prego che non sia la tua situazione. Te in ogni caso dai amore, confessa, e confessa buona misura, pigiata, abbondante, straboccante, non essere tirchia. Se l'hai tradito 7 volte, non dire 6. In questo senso, dire... niente, perché abbondanza. Io una volta, tanti anni fa, avevo dei peccati e quando incontrai i fratelli continuavo a confessarli in continuazione. Avevo fatto delle mancanze, ero caduto. Volevo assicurarmi che li confessavo abbastanza. Fino a un certo punto un fratello anziano è venuto e mi ha detto, senti, la puoi smettere? E adesso basta di confessare. Abbiamo capito. Allora io finalmente ero arrivato a target, al finish line, come si dice al traguardo. Sapevo che, perché avevo avuto problemi in passato di confessare in un modo tirchio. Sì, sono peccatore, non troppo. Ho sbagliato, non tanto. E invece Buona misura pigiata abbondante traboccante con la misura che dai ti sarà ridato. Dolce sorella, ti amo tanto. Ti amo tanto, ti voglio bene. Ti amo tanto, tanto. E sento l'amore di Gesù per te. Non possiamo mai, non puoi mai essere troppo cattiva per Gesù. Magari troppo buona, ma troppo cattiva non puoi esserlo. Alleluia, ti voglio bene, ti amo. Non ti sento, dimmi.
Sì, grazie mille. Non so cosa dire, sento dolore, molto dolore, molto pentimento, ma da anni, non da
Guarda,
adesso, da tanti
chiudi
anni.
gli occhi, prego, voglio pregare con te. Prega con me, Signore Gesù.
Signore Gesù,
Liberami da ogni spirito con il quale il diavolo mi attacca.
liberami dal spirito che diavolo mi attacca.
Liberami da ogni spirito.
Liberami di ogni spirito
Del maligno,
del maligno,
di false religioni, di
di false religioni, di
false culture,
false
di
culture
bugie del passato,
e di
di bugie del passato,
bugie del passato,
buddismo, qualunque cosa.
buddismo, qualunque cosa.
Voglio essere liberata, Gesù.
Voglio essere liberata,
Liberami
Gesù.
dall'egoismo.
Liberami dall'egoismo.
Voglio essere come Gesù. Battezzami
Voglio essere come Gesù.
nel tuo Spirito Santo,
Battesimi nello tuo Spirito
di
Santo,
amore,
di
di
amore,
onestà.
di
Voglio
onestà.
appartenere a te, Gesù.
Voglio appartenere a te, Gesù.
Insegnami a camminare come tua sposa.
Insegnami a camminare come tua
Nel
sposa.
nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù
Ti
Cristo.
ricevo, Gesù. Ti
Ricevo Gesù.
accolgo.
Ti
È
accolgo.
il tuo Spirito Santo.
Il tuo Spirito
Il tuo
Santo.
battesimo nello Spirito Santo.
Battesimo nello Spirito
Voglio
Santo.
servirti.
Voglio servirti.
Voglio portarti onore.
Voglio portarti onore.
Seguirti fino alla fine e oltre.
Seguirti fino alla fine e oltre.
Aiutami a vivere nella tua parola. A farla
Aiutami a vivere nella tua parola. Farlo
entrare nel mio DNA spirituale.
entrare nel mio DNA spirituale.
Voglio appartenere a te, Gesù.
Voglio appartenere a te, Gesù.
Sono stanca del mondo.
Sono stanca del
Voglio il
mondo.
tuo mondo.
Voglio il tuo mondo.
Regno di Dio, l'amore.
Regno di Dio, l'amore,
La tua parola. Guariscimi
la tua parola. Guariscimi
da ogni malattia.
di ogni
Nel
malattia.
nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù
Ti
Cristo.
amo, Gesù. Ti amo, Gesù.
Ti amo, Gesù.
Alleluia.
Amen. Amen.
Ti abbraccio, Carmen. Grazie per pregare.
Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Sì, benedetto, grazie. Tu sei mio confessore, ti ringrazio di tutto cuore. Io ho sentito che dovevo confessarmi solo a te. Mi è arrivato questo messaggio e non vedevo ora che arriva questo giorno. E io mi sento confessare avanti di Gesù, confessare avanti di te. E per me questo è un onore, mi sento così piccola, così indegna, ma nel mio cuore io sento Gesù e onoro e lo rispetto e lo glorifico, lo lodo, cominciando da oggi, tutti i giorni della mia vita in ginocchio e mi pento di tutto quello che ho fatto e sono coraggiosa e sempre ho chiesto scusa nella mia vita, sempre vado a chiedere scusa anche alla mia marita tutte le volte che ho sbagliato e infatti in questi ultimi tempi chiedo sempre scusa, mi comporto e degna di moglie. Al di là di sesso, e andrò da lui a chiedergli perdono. E se lui mi rifiuta, se lui non vuole più stare con me, io accetto questo e lascio libero questo matrimonio. Ecco, o quello che vuole Dio per noi. Io prego già da 2 mesi, da quando vi conosco, prego tutti i giorni, dalla mattina alla sera, della mattina alla sera, di fare questo matrimonio che sia nell'amore di Cristo. Tutti i giorni prego solo questo e spero che Gesù mi ascolti, ma tutte le volte che apro la mia bocca per parlare di Gesù, il mio marito mi aggredisce, dice che sono satanista e posseduta e fa così male che non è vero, che io sono sincera e questo fa male perché non so più come comportarmi, fa molto male e lo so che io le ho fatto male per 17 anni e riconosco con tutto il mio cuore, però io mi porto la mia croce. È pesante, ma io ho volontà di cambiare, l'ho sempre fatto e sono coraggiosa e non mi vergogno di lui, cioè di dire la verità. Mi vergogno, però non, se avevo vergogna non venivo avanti in questo radio, ascoltarmi tutte queste fratelli e sorelle, non ho paura di giudizio, no, no, sempre mi è piaciuto stare nuda, cioè in senso a dire la verità, e ora come ora questa verità mi sta uccidendo, cioè io dovevo dire la verità, io dovevo farlo, se no non ce la facevo più andare avanti così, quindi sono qui un libro aperto avanti di tutti voi e di tutti i fratelli e sorelle che ascoltano qualsiasi cosa Dio, Gesù Cristo ha per me, io sono pronta a riceverlo. È vero, sono stata un'egoista e purtroppo non, e credo che ero anche molto ignorante, molto, molto ignorante, molto. Ero molto. Io so che nel mio cuore sono buona, però. Non lo so, mi sono sposata per egoismo, per stare in questa Italia. E vivere qui mi merito tutto quello che ho adesso, me lo merito e merito tutti i suoi rifiuti, però non, preferisco una parola non aggressiva e dire vattene, mia vita, mi hai rovinato 17 anni della mia vita, vattene, non ti riconosco, preferisco così che invece dire che sono posseduta, che sono il male, io so che non sono il male, ho sbagliato, sono una peccatrice, riconosco tutto, però non faccio più niente, sono qui per rimediare, per cambiare in nome di Gesù Cristo, perché io lo amo e voglio seguire la sua via, io voglio portare la sua parola al mondo, lo faccio tutti i giorni, ovunque vado, anche in casa dove sono. Infatti io dico sempre, come posso evangelizzare altri se io ancora ho bisogno di essere evangelizzata? Ecco, e quindi io non conosco le scritture, non conosco la Bibbia, e non l'ho mai avuta, e studio tutti i giorni, dalla mattina alla sera, perché ho molto tempo, quindi dedico tutti i giorni. Ho ascoltato tutti i vostri video, li ho registrati. Scrivo, scrivo, studio, piango, prego, faccio digiuni per tutto quello che ho fatto. E nel mio cuore mi sento perdonata. Mi sento perdonata di Gesù. Però questo calvario che ancora mi logora dentro è questo con mio marito, perché. Vedo la sua freddezza, il suo distacco proprio di me, poi soprattutto da 2 anni, quando è arrivato Covid, lui è molto lontano, sta molto lontano di me, dice che ho Covid, quindi è cambiato molto, quindi è questo che mi fa stare molto male, perché io non so come aiutarlo, io ho pregato molto per lui per non vaccinarsi e ho fatto quello che ho potuto e farò quello che posso, non sarò più egoista, dedicherò tutto il mio tempo a lui. L'ho sempre fatto per 17 anni, ho sempre cucinato, ho fatto tutto per lui, l'unica cosa che non ho mai fatto, non l'ho amato e non ho fatto amore con lui. Ecco, queste due cose non le ho mai fatte, però il resto ho dedicato tutto il mio tempo a lui e sono stati anche momenti meravigliosi tra di noi. Solo che lui è un uomo meraviglioso, l'ho sempre saputo, e lui ha dato tutto per me, ha fatto tutto per me, io lo so, e lui ha fatto tutto, non mi ha mai abbandonato quando avevo bisogno, lo so, lui è vero Gesù, lui è il vero cristiano, non io, però a oggi non capisco più che mai. Mi dispiace così tanto, tantissimo, mi
Ma senti,
dispiace
queste
tantissimo.
cose tu a lui gliele hai dette, queste cose che mi stai
Sì,
dicendo?
le dico da anni, da anni, le dico,
Sì,
da dove, da
però senti,
2012.
non gli hai mai detto che adesso sei cambiata anche in modo sentimentale e sessuale, che sei aperta per
No, lui le
quello?
ha detto che lo amo, le ha detto che lo amo, che mai immaginato che
Sì,
io
ma
dopo
per lui,
17 anni.
guarda, per un marito l'amore non è amore se la moglie si rifiuta, eh?
Sì, ma lui non vuole più
Sì,
avere, cioè lui.
ma guarda, non è così, perché a volte ci sono coppie che per qualche motivo non riescono ad avere sesso, però si abbracciano, si amano, dormono insieme e lo dando il Signore.
Ma lui vuole dormire tutte le notte da solo con il televisore acceso.
E sai perché? Perché la televisione prende il posto tuo.
Sì, lo so, lo so, lo so.
Senti, quello, te guarda, guardi, digiuno, io guarda, ti vedo abbastanza magra, io digiuno, ci andrei piano a digiunare, sai? Più che altro digiunare dell'egoismo, digiunare dell'orgoglio. E senti,
Infatti il digiuno è quello, di orgoglio, di egoismo, essere umile.
ecco,
No, no, ho
come dice
capito.
Isaia 58, il vero digiuno è la giustizia. Allora, senti, dolce sorella, non so se io posso essere utile, che lui è disposto a parlare Skype, io sarei contento di parlargli. Va bene, digli c'è Giuseppe, frate Giuseppe e sua moglie Deborah, che vogliono salutarci. Dice solo 5 minuti, 10 minuti è sufficiente, perché io gli ho parlato molto bene di te, vorrebbero salutarti e benedirti di persona. Se ti fa piacere, facciamo una Skype e io e Deborah saremo lì per aiutarti.
Va bene.
Va bene?
Sì,
Ok,
sì.
e se passo dall'Italia mi invitate a mangiare. Prepara un pentolone di sarmali.
Va bene, star male, mi dà.
Alleluia, alleluia. Senti, adesso io, scusa se ho fatto tardi, e chiedo perdono ai fratelli che ci seguono nel nome di Gesù Cristo. Va bene, adesso io, senti, io ho pregato già con te perché ho sentito che dovevo farlo di corsa, e bene che l'ho fatto. Adesso voglio pregare con tutti i fratelli. Va bene. Bene, allora faremo anche la Santa Cena. Tu sei con noi? Bene.
Sì.
La farai normale come la facciamo noi?
Normale in che senso?
Noi prendiamo il pane e il vino.
Sì, lo prendo anche io.
D'accordo. C'hai gli elementi, c'hai tutto, possiamo andare allora. Bene.
Sì.
Allora tu rimani lì, ti lascio in buone mani, Angela. Io mi sposto all'altro tavolo di là. Dio ti benedica e ti do un grande, grande abbraccio. Guardi, io credo che si organizzi una Skype, penso che quello aiuterà molto, va bene?
Sì, grazie mille, grazie mille, Dio ti benedica, grazie, grazie, grazie di cuore,
Sì,
di
no,
tutto il mio cuore.
ringrazio Gesù, io sto solamente
Amen.
facendo il mio dovere e il mio lavoro di missionario, tutto qui, non faccio niente di più di quello. Ci sono missionari meglio di me, anche nella nostra chiesa ci sono fratelli che hanno molto più amore di me. Va bene, io sono un servo inutile. Ti ringrazio, Dio ti benedica, e allora io proseguo col programma.
Ok,
Deborah,
grazie
vieni qua a
mille.
vedere Carmen. È arrivata anche mia moglie. Guarda che dolce questa sorella. Questa è Carmen.
Ciao Carmen, Dio ti benedica.
Ciao,
I
ciao,
heard
grazie anche a
everything
te.
D
and I
dice,
bless you.
dice De traduce cos'è detto Deborah.
Dice Deborah, ho sentito tutto e ti benedico.
Because I know the Lord will work out everything if you put him first.
Se tu metti Gesù sul primo posto, lui risolverà tutto.
Lo farò.
I will do it. Amen.
Grazie
Hallelujah,
Signore.
yes. Amen.
È arrivato
Grazie.
anche Adriano, questo è
Grazie.
Carmen, Adriano.
Ciao Carmen, Dio ti benedica.
Ciao, anche a te.
Grazie Signore. Senti, ho sentito un piccolo messaggio da parte di Dio. Vuoi sentire?
Sì,
Il Signore ti
sì.
dice: ho visto le tue lacrime, ho ascoltato le tue preghiere, ho visto il tuo cuore rotto. Io ti proteggerò e ti benedirò.
Grazie,
Grazie
grazie,
Signore.
grazie, grazie Gesù,
Grazie Signore.
grazie.
Alleluia.
Grazie, grazie, anche se non lo merito, ti ringrazio. Tu sei unico, io lo so, io ti sento qui nel mio cuore e ogni giorno dedicherò la mia vita da adesso in poi solo a te, Gesù. Ti ringrazio, grazie, grazie che sei unico, io lo so. Io quando arrivo ora di preghiera, io sono felice quando mi metto in ginocchio e sono capace di stare ore senza accorgermi, perché io lo sento, Gesù, l'ho sempre sentito da piccola, ma adesso più che mai.
Amen,
Amen.
amen,
Grazie, Signore.
amen, amen. Gloria al Signore. Carmen, un abbraccio.
Un abbraccio, grazie mille,
Ecco,
grazie, grazie.
stai lì tranquilla, non ti muovere, che adesso facciamo la comunione insieme. E continua a comunicare con me che voglio sentire gli sviluppi, se voglio vedere come cresci, voglio sentire di persona com'è che il Signore ti benedice, come ti guida e come la situazione migliora e si soluziona. Va bene?
Va bene, grazie,
Aspetto
grazie
buone
per il tuo
notizie
tempo,
riguardo a tuo
grazie.
marito, amen?
Amen.
Auguriamoci
Amen,
che venga per una
amen,
Skype e so che il Signore farà miracoli. Bene, Angela, a
grazie. Amen,
te.
amen. Questo collegamento Skype che abbiamo fatto con Carmen è stato a dicembre e dopo lei ha continuato a stare in contatto con noi, a seguire i messaggi, fare i corsi biblici e dopo 2 mesi, a febbraio, abbiamo condiviso anche i suoi progressi che sentirete adesso. Una testimonianza di 2 minuti in audio da parte di Carmen. È bellissima questa sorella e la ammiro tanto perché lei ha passato tante cose brutte nella sua vita, alcune cose che non dipendevano da lei, altre che sono causate da lei stessa. Voi avete sentito la sua storia a dicembre? Abbiamo fatto una diretta Skype con Carmen, una ragazza che viene dalla Romania e si è sposata in Italia con un uomo che lei non amava. E dopo 17 anni di matrimonio ci ha confessato a tutti alla radio, probabilmente avete sentito, ha detto che dopo 17 anni di matrimonio non ha mai avuto relazioni intime con il
Però
marito.
Dio la benedica che è stata onesta,
Lo
eh?
ha confessato,
Dio
ha
ti benedica.
pianto.
Ha pianto benissimo,
E ha
brava.
chiesto preghiera, ha avuto una liberazione quel
Sì,
giorno,
è vero.
liberazione da pensieri di egoismo e di quello che lei ha
È
fatto
vero.
nel passato.
Sì, la verità l'ha resa libera, perché gli abbiamo dato la verità senza sconti. Lei l'ha
Sì.
accettata ed è stata liberata. Quindi attenzione, fratelli, accettare la verità completa, anzi abbondante. Quindi le correzioni, cioè.
Quindi se vi ricordate la storia completa, potete capire i dettagli che adesso lei racconterà. Se no, trovate la sua testimonianza nell'archivio di Radio Blast, perché ci sono tante lezioni che lei ha portato fuori, ha aperto il suo cuore. Veramente in quel giorno lei ha iniziato una nuova vita, perché si è dedicata tanto allo studio della parola, a Gesù. E sai, prima di conoscere Gesù è così facile concentrarti sui difetti delle persone intorno a te, perché anche il suo marito non è che è un santo, quindi anche lui ha suoi problemi, però lei...
Non era santo, ma l'avrà fatto diventare santo lei. Cioè, ha avuto 17 anni di addestramento a questo qua,
Sì, no,
caro
ha
mio.
detto che è un uomo bravissimo, dolce e che sempre provvede a tutti i bisogni di Carmen, della moglie.
No, sì, materiali.
Materiali,
Ecco, bravo.
bisogni materiali, sì.
Ecco, si dice così.
Sì. Comunque, dopo quel giorno che abbiamo fatto la diretta insieme, ha iniziato a dedicarsi allo studio della parola, a corsi biblici, ma veramente con tutto il cuore. E ogni tanto ci scriveva, in questi 2 mesi, ci scriveva dei messaggi che si sente più
E
leggera,
dice,
più vicina a
yuhu,
Gesù.
bello che hai imparato.
Sì, diceva che sta evangelizzando, quindi delle vittorie che il Signore gli ha dato.
Gloria a
E adesso
Dio.
abbiamo questo messaggio in audio di 2 minuti che lo
2 minuti,
ascoltiamo
grazie
insieme.
Carmen.
Ecco.
Domna sia stata bina coventese.
Amen.
Te iubim fuerte molto.
Che Dio ti benedica, ti amiamo tanto.
Virgola, slavo Domnului.
Lode a Dio.
Esclamazione.
Amen.
Come si dice esclamazione?
Esclamare?
Esclamare.
Non lo so, forse.
Si è dimenticata, eh?
Allora, andiamo al messaggio audio di Carmen.
Buongiorno fratelli e sorelle, benedizioni nel nome di Gesù Cristo. Sono Carmen e vi conosco da inizio di novembre. Ho fatto con voi il meraviglioso corso di liberazione e guarigione e ho cominciato anche il corso biblico profetico. La mia vita sta cambiando ogni giorno. La mia fede si rafforza in Gesù Cristo, alleluia. E passo a passo il mio amore e anche il mio umore sta cambiando in confronti dai miei familiari e dalle persone intorno a me. Ravvedo ogni gesto e ogni parola in me. Mi correggo e riesco quasi sempre a essere sulla via retta, sulla via giusta, sulla verità. Rinata in Cristo mi dà una grande gioia e una grande forza e ringrazio Dio perché grazie a voi ho incontrato Gesù. Lui ha bussato alla porta del mio cuore e Lui è qui adesso per me, come per tutti noi. Ho cominciato anche a evangelizzare quando posso e quando riesco a convertire un'anima a Gesù, piango come una bambina. Grazie Gesù, sei la mia forza, sei unico, sei speciale e tu riesci a accompagnarmi verso la tua gloria, la tua vittoria. Ti amo e ti benedico con tutto il mio cuore. Vi abbraccio, fratelli e sorelle, e che Dio ci protegga e ci aiuta tutti noi. Un abbraccio, vi voglio tanto bene.
Gloria a Dio, grazie Signore Gesù per questo cambiamento in Carmen, grazie Gesù. Ma veramente da come parli già sembri una persona diversa. Ti abbraccio sorella. Ma vorrei leggere ancora un breve messaggio da parte di Carmen che mi ha scritto dopo, non in questo audio ma separato, riguardo alla situazione con il marito. Perché loro si sono anche separati per un periodo e quindi parlavano di divorzio e ancora stanno pregando su questo.
Ma poveraccio, lo posso anche capire, eh?
Ma le cose stanno migliorando.
Però lei, grazie a Dio, che è dolce pecorella. Anche lei.
Sì, perché dopo 17 anni, in solo questi 2 mesi, ha fatto già grandi progressi. E dice Carmen...
Chi, lei o tutte e due?
Tutte e due, ti racconto adesso. Dice Carmen, con il marito le cose stanno andando meglio, perché sono io che sto cambiando e metto in pratica tutto quello che mi avete insegnato. Preghiera, ubbidisco ai comandamenti, prego per lui molto. Sono successe tante cose in bene.
E si vede che prega in privato, eh? Lo vedi dai frutti.
Amen. Si è rotto la sua macchina e gli ho dato la mia macchina, anche se io sono rimasta a piedi. Ma l'ho fatto con cuore, senza mormorare. E poi nella mia macchina ho una chiavetta con musica cristiana. E lui viene a casa cantando le canzoni di Gesù. È molto divertente.
Wow! Dio ti benedica, Carmencita.
Amen. Tutti i giorni a pranzo metto gli audio con la Bibbia, Apocalisse, Proverbi, Salmi e lo faccio apposta, se no lui accendeva sempre la TV. E poi gli ho detto che quando entriamo nella casa lasciamo tutti i pesi della giornata fuori dalla porta.
Amen.
E immaginiamo che entriamo nella casa di Dio.
Amen.
E si parla con rispetto, amore e gentilezza.
Gloria a Dio.
E funziona, gloria a Gesù.
Amen.
Amen. Quindi le cose stanno migliorando anche con il marito. Grazie Gesù.
Vedete, questi sono i frutti della preghiera in segreto. Voi, chi non lo fa, chi non prega in segreto per il marito, la moglie, i familiari, i figli, e voi non sapete cosa state perdendo. Voi fate un esperimento, va bene? E provate a pregare in segreto per persona che più vi dà fastidio. Ma può essere la moglie e il marito, può essere un familiare. Provate a pregare in segreto per quella persona, ma in segreto. Non dovete però venire a dirmelo a me. Tra voi è Dio. Ma poi magari potete usarlo come testimonianza, ok? Quando vedrete i risultati. E poi vedete se, dice il Signore, se non apro le finestre del cielo e non vi riverso una benedizione che non vi immaginate. Fate una prova. Pregate in segreto per quella persona.
Ma come? Perché io credo che c'è anche il modo sbagliato di pregare in segreto. Per esempio, prego per mio marito che capisce che io ho ragione. Una preghiera in segreto però è sbagliata.
E cioè, se preghi così Dio ti aiuti. Scusa, se preghi così non peggiori le cose.
E cosa preghi per lui?
Che il Signore lo benedice o la benedice. Che il Signore ti aiuti a essere una moglie, un marito, un familiare, un fratello, un figlio, un padre migliore. Quando ti capita che tu passi la stanza dei bambini oppure la tua moglie sta dormendo o tuo marito sta dormendo, ti soffermi e preghi per loro. Bene. E poi lo Spirito Santo ti guida, a volte di pregare, sì, dipende come lo Spirito guida, Signore, perdona i miei peccati, Signore, devo essere più amorevole, devo essere più comprensivo, più tollerante, più pronto a perdonare, Signore Gesù, se tu, Signore, mi tratti in base ai miei peccati, io vado all'inferno. Signore, aiutami, Signore, a capire che anche gli altri hanno manchevolezze, anche gli altri hanno limiti, anche gli altri, Signore, aiutami a non provocarli. Signore, voglio essere migliore. Ci sono mille modi di pregare. L'importante è che preghi non una cosa premeditata, ad esempio un rosario pappagallo che puoi ripetere mentre dormi. Una preghiera vera. Ma Giovanni 17, Gesù ha mostrato che si prega come parlare con Dio. Un discorso. Va bene, io non riesco a pregare. Le preghiere religiose, non, grazie a Dio, il Signore mi ha protetto, non ci sono mai riuscito. Cioè, io parlo con il Signore, quando prego parlo col Signore, parlo, perché il Signore è mio amico, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Queste preghiere prefabbricate, perfettissime, santimoniose, super religiose, a me mi fanno o ridere o piangere. Gesù parlava col Padre. E non è questione di quantità, ma di qualità. Matteo 6 dice: i farisei sono le trombe, credono di essere ascoltati per la lunghezza delle loro preghiere santimoniose. Invece il Padre vostro sa cosa avete bisogno prima che lo chiedete, nel nome di Gesù Cristo. Sufficiente?
Amen, sì, sufficiente.
Nel nome di Gesù Cristo,
Gloria a
amen.
Dio. Quindi ringraziamo il Signore per questi progressi nella vita di Carmen e specialmente per il modo nel quale il Signore sta operando nel cuore di quei fratelli, quelli di voi che veramente studiate la parola, riempite la mente con la parola, che questo vi sta trasformando all'immagine di Cristo. E ringrazio tutti voi fratelli che ci state vicini come compagni d'opera perché ci aiutate con offerte, con decime e sostenete questa missione perché grazie a voi vediamo questi frutti e le persone che si trasformano, che cambiano, che crescono spiritualmente. È un'opera che facciamo insieme a voi e questo ringraziamo il Signore.
Gloria a Dio.